Gli Scaligeri di Verona. Dal romanzo di Italo Martinelli. Il Medioevo di Verona. L'epoca, gli uomini, la cultura, la nostra città, le nostre origini. Fuori Aula Network incontra la storia.
Non sappiamo cosa sia successo a Musio. Chi ci dice che non sia morto in un qualche bordello che frequentava così assiduamente e che per sbarazzarsi del corpo qualcuno non gli abbia trapassato la gola con un coltello? O magari è stato assalito da un ribaldo prima di rincasare che lo ha ucciso per non avergli dato il gruzzolo di denaro che portava sempre con sé?
Sei uno scemo ed uno stronzo. Non ti hanno detto che in bocca gli hanno trovato conficcato nella gola un denaro scodellato? Chi l'ha ucciso l'ha fatto per odio e per rancore. Lo voleva morto e morto l'ha avuto. Musio era un uomo capace, un buon cristiano. La sua anima non troverà pace e requie fino a quando quel vigliacco che l'ha ucciso come un cane rabbioso non sarà stato appeso ad un albero, non sarà stato scorticato vivo. Io invoco per lui e per tutta la famiglia dei Turisendi, alla quale appartengo di diritto. Io invoco il sacro diritto alla faida e alla vendetta. Che nessuno tra di noi trovi pace fino a quando colui che ha ucciso vostro fratello sia morto e bruci in eterno nel fuoco dell'inferno. La vigilia della festa degli apostoli Simone e Giuda, i servi dei Turisendi fecero irruzione nottetempo nel mulino lungo l'Adige di Isnardo Bavosius. Lo presero a calci e a pugni, lo stavano per uccidere di botte, ma questi non erano ordini che avevano ricevuto da Tebaldo. Il mugnaio andava consegnato alla giustizia per essere processato e giustiziato. I sospetti dei Turisendi si erano appuntati su quell'uomo perché dai registi dei traffici di Musio avevano capito che il loro fratello risultava debitore nei suoi confronti. Il mugnaio, nelle settimane precedenti, si era recato più volte ai magazzini di Musio per richiedergli il dovuto, ma Musio sempre si era rifiutato di pagare, adducendo il fatto che secondo lui il mugnaio lo imbrogliava. Che poi che il mugnaio fosse un poco di buono lo si capiva dal fatto che gli era stato tagliato l'orecchio destro. Questa era la pena comminata per chi si macchiava del delitto del furto o per chi aveva procurato un aborto alla propria consorte. L'ordine dato ai servi da Tebaldo era stato perentorio. Il mugnaio andava rinchiuso nelle carceri di San Marco vicino al Campidoglio, presso la piazza delle Erbe, l'antico foro della città. Spettava il conte Alberto di San Bonifacio giudicarlo e nel caso metterlo a morte con giusta sentenza. Ma il conte era lontano e solo raramente si recava in città per assolvere ai suoi compiti. C'era tutto il tempo per riuscire ad estorcere una confessione del delitto al mugnaio che sotto tortura avrebbe confessato il suo crimine.
Buon pomeriggio a tutti, siamo sempre su Fuori Aula Network, sono le 17 qualche minuto e insomma la decima puntata degli Scaligeri di Verona è pronta per iniziare. Sono Alessandro, qui a fianco a me c'è sempre Italo, parleremo ovviamente di temi medievali. Ciao Italo!
Ciao, ben ritrovati!
Eccoci, allora partiamo con la prima tematica di questa puntata, che riguarda gli Turisendi. Abbiamo già parlato di alcune famiglie della città veronese, del medioevo veronese, ad esempio gli Arzoni o gli Est. Oggi parliamo dei Turisendi, che abbiamo già ricordato abitavano nella zona di Porta Borsari.
Esatto. La famiglia dei Turisendi è forse tra le più importanti del medioevo, del primo medioevo veronese, perché affonda le proprie radici in epoca abbastanza antica. e tra l'altro è una delle famiglie che poi avrà anche una grande tradizione all'interno della città, tanto è vero che saranno amici giurati e fidati proprio della, della Scala e quindi dei signori di Verona successivamente. All'inizio la fedeltà alla città non era poi così scontata da parte loro, perché con i primi turisendi in qualche modo hanno un po' ondeggiato, diciamo, l'inizio tra il papato, l'adesione al partito del papa o l'adesione al partito del conte. E devo dire che poi a un certo punto però troveranno proprio una propria collocazione all'interno del panorama ormai diventato politico sociale di Verona, e saranno comunque sempre dalla parte dell'imperatore. E dicevo prima che risalgono ad un'epoca piuttosto antica, difatti i primi che vengono citati tra questi turisendi sono addirittura nel 1077, quando Enrico IV concede loro un privilegio molto importante nel paese di Lazise, che indica proprio come la città, come questa famiglia avesse delle radici non solo cittadine ma anche al di fuori della città. Il loro nome è molto legato alla loro casa, perché erano proprio uno di quelle, ne abbiamo parlato la volta scorsa se non mi sbaglio, sì. Abitavano proprio in una di quelle case torri che si trovava nei pressi della porta di San Zeno, attualmente la porta dei Borsari. E tra questi turisendi non dobbiamo dimenticare che uno è dichiarato come fra i primi tre capitani di Guaita, cioè tra i primi tre capitani di una guaita, probabilmente sarà stata quella proprio a ridosso della porta di San Zeno, e quindi era già una carica politica e sociale molto importante all'interno della città prima ancora che si fondasse, che si creasse il comune. E poi invece tra i turisendi troveremo anche proprio dei consoli, troveremo dei rettori, quindi figure
soprattutto
politiche
nella parte finale, alla fine del XII secolo,
esattamente, quindi delle figure davvero di rilievo. Era una città, era una famiglia di grande potenza.
Sì, una famiglia in ogni caso aristocratica, non aveva possedimenti, cioè non aveva un'attività commerciale, ma viveva delle rendite dei propri possedimenti nell'Interland veronese. Appunto abbiamo parlato di Lazise, ecco, anche perché volevo puntualizzare una cosa, c'è da capire che nella lotta tra i Ghibellini e i Guelfi queste due fazioni non erano delle fazioni diciamo omogenee.
Assolutamente.
All'interno di queste due fazioni erano presenti famiglie, membri di famiglie di varia natura,
appartenenza,
appartenenza sociale. C'erano sì gli aristocratici, ma c'erano anche i commercianti, ma c'erano anche figure di poco rilievo, ma comunque dipendenti da altre figure che erano legate o al papa o all'imperatore. Quindi alla fine la formazione delle due fazioni era legata soprattutto alle dipendenze vassallatiche o comunque alle dipendenze personali che una determinata persona o famiglia aveva nei confronti o del papa o dell'imperatore.
Tra l'altro i grandi alleati di Turisendi furono i Monticoli. Incontreremo un po' più avanti, ma non fra molti anni, proprio la prima figura di rilievo della famiglia dei Monticoli, quel Giovanni dei Monticoli, che era già dichiarato a quel tempo come un ricchissimo, era già dichiarato ricchissimo da parte dei documenti. Quindi Monticoli e Turisendi formarono un po' il nocciolo, diciamo, duro dell'appartenenza ghibellina della città di Verona.
Sì, poi ovviamente i Monticoli erano una famiglia legata di più al mondo commerciale, perciò comunque tra le due fazioni c'era una visione politica differente, magari una visione più liberale nella fazione filo imperiale, una visione un po' più conservatrice nella fazione filo papale. però ovviamente dipendeva anche dalle famiglie che prendevano, diciamo, la guida, la testa del movimento, della fazione, ecco.
Sì, ciò che le comunava tra l'altro è il fatto di avere la propria sede, la propria forza, di trovare la propria forza. Anche i monticoli provengono da Montecchio, quindi da una situazione esterna alla città, solo successivamente dal contado entrano in città e quindi iniziano ad avere questa rilevanza all'interno della vita della città.
Una cosa molto interessante secondo me, che bisognerebbe andare ad approfondire, magari non noi nel nostro piccolo, ma magari qualche anche studioso, ma quali sono le vere famiglie proprio nate e cresciute solamente in città? Perché a me sembra che la maggior parte delle famiglie che poi avranno un peso importantissimo all'interno della città provengano tutte da fuori: San Bonifacio, Monticoli, Montecchio, Bevilacqua, poi appunto i Turrisendi dalla zona di Lazzisa.
Sì, i Crescenzi per esempio, un'altra grande famiglia molto importante, famosa, proveniva dal Barreto d'Adige. Sì, è vero, la tua considerazione necessita sicuramente un approfondimento. Così non dico di aver ragione, ma credo che all'interno della città prevalessero soprattutto i grandi monasteri, e quindi queste figure. Poi il resto era veramente tanto popolo, basso popolo, proprio il volgo.
D'accordo, allora chiudiamo così con questa piccola discussione, considerazione, la prima parte della decima puntata. Andiamo ad ascoltarci la seconda lettura.
La prigione della chiesa di San Marco era più simile ad una grotta scavata nella pietra friabile e molle che ad una stanza di una casa in legno e muratura. Nessuno sapeva a quale edificio fosse appartenuta in precedenza, ma certamente si doveva trattare di un antico fabbricato romano costruito in prossimità della piazza del Foro. A giudicare dalla notevole sopraelevazione rispetto al piano della strada attraverso la quale si accedeva nella piccola piazza, si doveva trattare di un edificio possente ed importante. Il carcere era stato ricavato nelle cantine e nei recessi più bassi di questo monumento. Freddo ed umido d'estate, diventava gelido ed invivibile per tutto l'inverno, ed il calore del sole vi entrava solo per un brevissimo spazio di tempo e soltanto nelle giornate più lunghe. La luce penetrava nell'antro ipogeo direttamente da una piccola grata di ferro arrugginito posta nel mezzo del cortile. Rinchiuso tra le casupole e le capanne della guaita, da quel pertugio entrava non solo poca aria e poca luce, ma soprattutto molto freddo, acqua piovana e strame puzzolente proveniente dagli scoli che davano sulla piazzetta. Topi, ragni, scarafaggi, zecche e pulci la facevano da padrone. Il carcerato non era legato ai ceppi ed era libero di muoversi in quell'angusta prigione, che gli doveva bastare per sopravvivere in attesa del giudizio. Erano trascorsi circa 5 giorni dal momento in cui Snardo, il mugnaio, era stato preso dagli uomini dei Turrisendi. Aperta l'inferriata, 2 uomini si calarono con una piccola scala nel pozzo della prigione e Snardo giaceva in un angolo sofferente e mezzo addormentato.
«Porta subito qui un bel po' di legna!»
ordinò il servo dalla faccia coriacea al suo aiutante. «E prendi un tizione dal fuoco, così faremo più velocemente!» La fascina, che era stata preparata sotto ai piedi scalzi di Snardo, avvampò velocemente e in pochi istanti le fiamme cominciarono a salire. Ora Snardo era perfettamente cosciente, nonostante il fumo sprigionato dalla legna umida e dall'aria fredda che gli dava più noia del calore che ora non percepiva. Quando finalmente si rese conto di quello che gli stavano facendo, incominciò a gemere per il terrore e per il dolore. Ritraeva di continuo le gambe, cercando di sfuggire al calore delle fiamme che ormai gli lambivano i fianchi ed il busto. La sua faccia stillava di sudore, che colava da tutte le parti, scoperte del corpo, come se fosse piena estate. Nessuno chiese alcunché a Snardo, come se quella dolorosissima tortura non fosse altro che l'inizio scontato della confessione del suo delitto. Bastava gridasse la sua colpa e i monaci ne avrebbero raccolto la confessione. ma Esnardo imprecava, si dimenava, chiedeva pietà, ma non disse nulla della morte di Musio dei Turisendi, e nulla poteva dire al riguardo, perché Musio non lo aveva ucciso lui.
Maledicta factorum serie, quasi tanti mali congerie.
Eccoci in studio con Italo, abbiamo introdotto in questa seconda lettura un tema importantissimo per la storia medievale, ed è appunto la giustizia, il tema della giustizia, perché abbiamo ascoltato come ci sia ancora una sottile linea, diciamo una sottile linea rossa, tra quello che è ancora la giustizia privata di matrice germanica, di matrice longobarda, e quella che invece è la giustizia pubblica, la necessità di affidarsi a una persona terza per avere un giudizio imparziale o comunque più possibile vicino alla verità dei fatti, che è appunto una qualcosa di tradizione romana e del corpus iuris giustinianeo, quindi insomma a qualcosa che si fonda nella tradizione giuridica romana. Insomma, Italo, cosa si può dire di questo di questa cosa?
Sì, i romani costruirono il loro impero su due cose fondamentalmente: da una parte l'esercito e le strade, ma soprattutto sul diritto, il diritto di cui ancora oggi noi abbiamo a che fare è per larghissima parte ancora il diritto che si basa appunto sull'epoca romana. E stranezza anche parlare di diritto, di difficoltà della giustizia anche in questo momento, e quindi vuol dire che le cose proprio non sono migliorate. Io direi che c'era una fase legata un po' ad una idealizzazione di chi doveva dare fare giustizia, di chi doveva dare la ragione, e perché questa prima fase era legata molto alla figura del re, alla figura del sovrano, mitico ancora, quei sovrani tra cui per esempio anche Luigi IX, il santo, il re di Francia, il quale si sedeva sotto queste grandi querce e lì tutti andavano ad esporre i propri casi, e poi finalmente il re, che oltre ad essere un taumaturgo era anche colui che dava giustizia.
Sì, perché comunque rientra nel fatto che la figura del re, del monarca, era intimamente legata, strettamente legata alla figura di Dio, cioè nel senso era il re era il tramite terreno, uno dei tramiti terreni della giustizia divina.
Assolutamente, non dimentichiamo che Napoleone, diventato imperatore, si fece rappresentare in quel bellissimo quadro proprio con in mano il globo per indicare il potere, ma dall'altra parte con in mano lo scettro, e lo scettro era fondamentalmente il baculum del giudice, cioè di colui che metteva pace e dava giustizia. Ecco, quindi questa figura ovviamente con l'arrivo, come dicevi giustamente anche tu, delle popolazioni barbariche andò perdendosi, perché si sovrappose al diritto romano il diritto barbarico, che era comunque anche in questo caso una forma di fare giustizia. Però gli istituti che furono portati dai popoli barbarici erano sicuramente istituti molto meno raffinati rispetto a quello che era il diritto romano, il quale dava la possibilità di fare giustizia esclusivamente a delle cariche, esclusivamente a dei soggetti che ricevevano la propria autorevolezza, la propria autorità proprio dal diritto, e quindi dallo stesso popolo e dal senato della città di Roma. Il diritto longobardo, il diritto franco invece era un diritto che privilegiava proprio, come dicevi tu, la faida, privilegiava il diritto, la giustizia privata, la giustizia della famiglia. E quindi il ricorso anche ai termini della Bibbia, che conosce il famoso occhio per occhio e dente per dente, e quindi tu mi fai questo, io sono legittimato proprio a fartene altrettanto, se non addirittura di più. Ecco, questo era un percorso, un limite molto molto sottile, e con molta difficoltà si riusciva a districarsi tra queste problematiche. E nel momento in cui o la figura dell'imperatore o la figura del re, o comunque anche la figura del papa, al quale era per il quale era previsto addirittura un tribunale speciale proprio per gli ecclesiastici, fanno sì che mano a mano che queste figure diventano sempre meno, sempre più impalpabili, ovviamente anche il rapporto tra giustizia privata e giustizia, diciamo così, prevista dallo Stato, diventi sempre sempre più sottile, sempre più labile, quindi facilmente oltrepassabile.
Insomma, poi andando avanti con i decenni, con i secoli, fino al XII secolo, la cultura giuridica in Europa ritorna a...
Sì, a nuovo vigore, perché nascono le università, e inizialmente le università nascono proprio come università di diritto canonico, perché i tribunali erano speciali per ciascuna categoria, però sicuramente da lì poi riparte la grande, grandissima tradizione giuridica di diritto italiano.
Sicuramente i comuni ebbero un ruolo fondamentale a dare un impulso verso questa nuova cultura giuridica, perché appunto c'era necessità di regolamentare la vita cittadina che iniziava a farsi frenetica. Però in ogni caso anche i centri religiosi, come i capitoli delle cattedrali o i monasteri, che avevano accesso a tutta la cultura giuridica di età classica, almeno fino al Corpus Iuris Giustinianeo, appunto, che diciamo la più grande raccolta di diritto romano esistente.
Ricordiamo, Alessandro, che presso la biblioteca capitolare il codice forse più prezioso è proprio un codice di diritto, sono quelle istituzioni di Gaio che furono copiate per la prima volta proprio nella nostra biblioteca capitolare, che ancora oggi viene conservato, tra l'altro un codice bellissimo da apprezzare davvero.
Inoltre, in ogni caso, come dicevo prima, appunto anche il diritto canonico, che alla fine è il primo a svilupparsi rispetto al diritto civile, appunto riprendendo la tradizione giuridica romana, insomma, fa anche da tramite alla Costituzione, al nuovo vigore del diritto civile. Andiamo ad ascoltare la terza lettura, torniamo dopo.
Grimaldo si precipitò nel cortile della chiesa. Dietro di lui, gridando come un'ossessa, Gisella si era buttata nel fuoco e a piedi nudi e a braccia scoperte lo aveva aperto per farne ridurre l'intensità. Grimaldo era armato di un lungo coltello affilato. Aveva cercato di intaccare la corda che stringeva alle spalle Isnardo, ma non riuscì a tranciarla di netto per liberare il padre della sua fidanzata. Questa sua indecisione gli fu fatale. I servi dei Turisendi si ripresero velocemente dall'assalto dei due giovani e li immobilizzarono facilmente, tenendoli avvinchiati ai loro corpi. Gli uomini dei Turisendi non si fecero certo intimidire dalle grida della ragazza. Uno di loro gli si parò davanti e le diede un forte ceffone sulla guancia, che la fece cadere sul pavimento del cortile. Grimaldo era stato colpito più volte con un bastone, sia al volto che allo stomaco, ed ora giaceva riverso e piegato in due. I servi nel frattempo si erano già dati da fare per riattizzare il fuoco sotto i piedi di Isnardo, con l'intento questa volta di bruciarlo del tutto mentre era ancora vivo. Dalle scale di pietra che si trovavano al bordo della piazzetta, ad un tratto spuntò il volto paonazzo di Marco, il canonico di Santa Cecilia. Come una furia si era lanciato contro i servi dei Turisenti, che stavano ancora selvaggiamente picchiando a sangue Grimaldo. Il giovane, una volta caduto a terra, non era riuscito in alcun modo ad evitare la gragnuola di pugni e di calci. Marco si batteva come un leone ferito, scagliandosi contro tutti, contro coloro che stavano in quel luogo, colpendoli ripetutamente a mani nude. Gli uomini di Musio non capirono che quell'uomo apparso all'improvviso fosse un prete. Erano stati ingannati soprattutto dalla sua giovane età e dal suo aspetto fisico. I tre, vista la malparata, si diedero alla fuga, liberando Isnardo e seminando gli scagnozzi. Si ripararono nella prima chiesa che trovarono lungo la loro strada. «Non ci resta che una cosa da fare, non ci resta che chiedere aiuto al vescovo!» «Sì, ci rivolgeremo a Bernardo!» Il canonico, contravvenendo agli ordini del vescovo, accolse nella sua casupola, costruita accanto alla sua chiesa, Gisella. La giovane era ora assalita da violenti brividi di freddo. Certamente era febbricitante. Non sapendo che cosa fare per aiutarla, il prete fece venire al suo capezzale due donne della guaita, esperte di gravidanze e di parti, e la affidò a loro, ma solo dopo averla benedetta, perché temeva non sarebbe riuscita a superare quella notte. Marco e Grimaldo, nel frattempo, si recarono dal vescovo.
Eccoci alla terza parte di questa puntata, della decima puntata, e continuiamo a parlare di giustizia, però andiamo ad approfondire un po' il tema delle pene durante il Medioevo, e insomma ne abbiamo affrontate un paio nella lettura di Matteo.
Sì, noi conosciamo le pene legate soprattutto quasi ed esclusivamente alla sfera sociale, per cui quando uno viene per motivi di diritto penale, viene rinchiuso in carcere, praticamente gli vengono fatte venire meno quelle che sono le prerogative legate alla libertà di movimento, alla libertà di poter fare, e quindi sembra che quasi questi siano i diritti più importanti. Al tempo del Medioevo ovviamente non era così, le pene erano essenzialmente corporali, erano tipiche di una società feroce, di una società veramente barbarica sotto questi aspetti, e venivano commisurate proprio in base alla gravità, che era però una gravità d'altro canto anche direi quasi più sottile, quasi più legata al fatto che se io colpivo un povero avevo una determinata pena, se invece colpivo il re la pena diventava subito molto, molto peggiore. E quindi si va dal taglio della mano, o così come per esempio al taglio
della lingua,
delle orecchie, del naso. E per esempio nel mio libro, in questo capitolo, ho presentato quella che è la famosa pena culley, cioè la pena del sacco, perché con questo termine veniva chiamato proprio questo sacco, un grande sacco nel quale veniva rinchiuso il re o confesso normalmente, e assieme a colui che doveva subire questo supplizio veniva inserito anche inseriti degli animali, normalmente erano appunto un gallo ed un cane, che venivano istigati e fatti diventare rabbiosi proprio per poter essere ancora più pericolosi all'interno di questo sacco, dove tutti e tre venivano rinchiusi. Se l'uomo riusciva a liberarsi e avere ragione del cane e del gallo, voleva dire che, anche qui non dimentichiamo, il giudizio divino era poi quello che faceva testo, se si riusciva a liberare vuol dire che Dio era dalla sua parte, e quindi riusciva a rinascere libero appunto da questa pena terribile. Di queste pene ve ne sono tantissime, e vengono per esempio anche ricordate con dei modi di dire. Noi sappiamo tutti che in centro a Piazza delle Erbe, di cui parlavamo, esiste anche la berlina. Qui bisogna un po' fare attenzione, perché la berlina non è il capitello, ma comunque ancora oggi dire mettere la berlina era proprio perché venivano incatenati sotto queste piccole edicole i coloro che magari non dovevano essere suppliziati completamente, ma venivano proprio presi in giro, si poteva imbrattarli, si poteva addirittura colpirli per esempio con tutto quello che produceva la Piazza delle Erbe.
Ovviamente la simbologia anche riguardo le pene inflitte era sicuramente notevole, cioè insomma il taglio della lingua corrispondeva a una determinata cosa, perché insomma era relativa a un determinato peccato, quindi insomma
taglio della mano per i ladri ovviamente,
quindi c'è insomma ci sono queste simbologie riguardo queste pene,
un vero e proprio contrappasso, diciamo.
Esatto, era un esattamente, non trovavo la parola giusta, è la parola perfetta, contrappasso. Però insomma il fatto anche della presenza di queste berline, o comunque del fatto che un peccatore o qualcuno che commetteva un reato all'interno della società medievale veniva condannato e perseguito in pubblico, nella piazza principale della città, perché alla fine la tribuna non è altro, la tribuna a Verona, la tribuna in Piazza Erbe non è altro che quello, il centro giuridico in età non solo romana ma anche medievale, quindi lì passavano tutti coloro che erano accusati e che dovevano essere condannati, ma all'interno della piazza principale della città c'erano ad esempio anche altre situazioni in cui la gente veniva sottoposta a punizione pubblica. Ad esempio in molte città medievali, non c'è più in Piazza delle Erbe qui a Verona, ma ad esempio c'è a Modena, c'erano dei pietroni, a Modena si chiama Preda Ringadora, appunto dove venivano fatti sedere queste persone che avevano commesso questi reati, soprattutto di insolvenza, di
commerciale,
di debiti o cose di questo tipo. E appunto c'era questo pietrone in cui la gente doveva, gli condannati dovevano sedersi a culo nudo, suso la pedra, riporto letteralmente, dare culo nudo, suso la preda Rengadora, la quale si è venuta de trementina, tre volte dicendo tre volte cedo bonis, cioè promettendo di saldare il suo debito con i propri beni, insomma, di trovare i soldi per pagare il proprio debito. E sì. Un'altra cosa molto interessante è anche questa, è rimasta a Verona, la fontana della tribuna in Piazza Erbe, dove tutti quanti noi adesso beviamo alla fontanella di Piazza Erbe. Una volta quella era una vasca dedicata appunto ai condannati per bestemmia.
Sì, perché anche l'aspetto religioso veniva preso in considerazione. Oggi purtroppo addirittura non so se il codice penale riporti ancora il reato della bestemmia.
Non lo so, penso però di sì.
Ecco, quindi a quel tempo questa cosa non la sapevo e me l'hai detta tu, e so che addirittura le pene erano diverse per chi bestemmiava.
Sì, effettivamente dagli statuti veronesi si può constatare che la pena per bestemmia era diversa in base a chi veniva invocato malamente. 50 lire, 50 soldi, denari per la bestemmia contro Dio, 25 denari per quella contro la Vergine o 15 denari per quella contro i santi.
I famosi Dacia scherza con i fanti, ma
chi si mostrava insolvente, chi non voleva pagare questa multa, era costretto a tuffarsi in questa vasca annessa alla tribuna, soprattutto mi sembra d'inverno a temperature piuttosto gelide. Insomma,
bella questa cosa.
È una piccola curiosità, ma è importante capire appunto che la giustizia nel Medioevo appunto è molto legata appunto alla dimensione corporale e alla dimensione simbolica delle pene.
E religiosa, direi.
Andiamo ad ascoltarci la quarta lettura, ci troviamo dopo.
Il conte non amava recarsi in città a Verona. Alberto sapeva che fuori dalle mura avvite del suo castello la sua autorità non era riconosciuta e presa in considerazione. Sin dai tempi di Cereta la sua posizione era apparsa debole e difficilmente difendibile. L'arciprete del capitolo della cattedrale gli si era rivoltato contro e con lui gli abitanti di quel villaggio. Invano aveva preteso da loro il frodo e l'albergaria, il placito e la distrizio, oltre alla consegna di un porco e di un montone. Certo, le cose per Alberto negli ultimi mesi erano sensibilmente cambiate. La sua aperta adesione alla parte del Papa gli aveva fruttato il titolo di capo del gruppo degli antichi vassalli della contessa Matilde e con esso anche il diritto ad essere riconosciuto legittimamente marchese oltre che conte. Nonostante tutto questo, Alberto sentiva che la città gli rimaneva ostile e a stento poteva imporgli la sua supremazia, soprattutto adesso che il popolo era tutto ai piedi del vescovo Bernardo.
Mi congratulo con voi, signor vescovo. mi congratulo con voi per la costruzione della nuova cattedrale. Giungendo sin qui si viene colpiti e affascinati dalla sua mole e dalla sua imponenza, che quasi incutono timore e terrorizzano. Chissà quanti denari sarà costata e quanti sacrifici per il popolo cristiano.
Le parole del conte caddero nel vuoto. Il vescovo Bernardo taceva e continuava a guardare oltre il fiume.
Mi hanno riferito che a quel vostro magister, quel Pellegrinus, non tutte le cose siano andate dritte, anzi, si può dire che siano andate proprio storte. Mi raccontano infatti che le navate non coincidano l'una all'altra e che i gradini che salgono al presbiterio siano talmente storti e obliqui da infastidire, se non addirittura da confondere. Chissà se è un cedimento del terreno o un errore di calcolo con la groma ed il compasso.
Mio caro conte, queste considerazioni suonano strane se provengono da chi in città non possiede neanche una casa di muratura dove alloggiare. E pensare che a quanto si dice, ma non a quanto si legge, in alcuna pergamena voi ora sareste il rappresentante dei vassalli della grande Matilde. Beh, voi sapete certamente, Alberto, che la chiesa di pietra rappresenta il corpo di Cristo che è carne, e che Cristo morì sulla croce e poi risorse dopo 3 giorni. Ecco, semplicemente, la navata è il corpo di Cristo, mentre l'abside e il presbiterio sono il suo capo reclinato sul petto, come quando era morto sulla croce in attesa di risorgere nel sacrificio quotidiano della Santa Eucaristia celebrata dal vescovo. Il mio popolo non sa leggere e non sa nemmeno scrivere, ma ha occhi per vedere, mani per toccare, lingua per parlare e cuore per gioire. E questo mi basta e avanza.
Ottima spiegazione, signor vescovo. Ma per quanto riguarda il dono nei miei confronti di San Pietro e di Papa Onorio, suo vicario, vi posso assicurare che a breve, a molto breve, riceverò i sigilli che attestano la mia legittima titolarità. E sarà allora mia premura mostrarli pubblicamente a voi e al popolo cittadino, o meglio, ai suoi occhi e alle sue orecchie. Omnia potestas a Deo. Non dimenticatelo, signor vescovo.
Dal cortile interno della residenza del vescovo si udì distintamente il nitrito dei cavalli del conte, che erano stati presi in custodia da uno dei suoi stallieri.
Prima di prendere congedo da voi, ci sarebbe da dirimere anche la questione spinosa di quel mugnaio accusato del delitto orrendo di Musio dei Turisendi. Da quanto mi è stato riferito, non ha ancora confessato ed ammesso la sua colpa.
E credo che dovrete attendere ancora per molto tempo in attesa del riconoscimento della sua colpevolezza. Quell'uomo si dichiara innocente e giura davanti a Dio e ai suoi santi di non aver mai ucciso nessuno, tantomeno quel Turisendo. Musio dei Turisendi. Ve lo posso assicurare, signor conte, aveva tanti nemici e molto più potenti e astuti rispetto ad un semplice mugnaio, magari ladro, ma non certo assassino.
Dal momento che risulta impossibile stabilire ed accelerare la verità su questa uccisione, ritengo che sia mio dovere e rientri nei miei diritti appellarmi alla giustizia divina. Ci penserà Domine Dio ad emettere la sentenza. Se quell'uomo è stato accusato senza fondamento di verità, uscirà indenne dal sacco e dai flutti del fiume. Altrimenti sarà ghermito dai diavoli e trascinato all'inferno.
Eccoci ritornati alla quarta parte, l'ultima della decima puntata, e parliamo di una figura sola. Facciamo una piccola monografia su un personaggio veronese che comunque nel suo piccolo si è distinto anche a livello di politica nazionale, se non europea. Parliamo di Alberto di San Bonifacio, un personaggio particolare perché è l'ultimo del suo ramo dei San Bonifacio residenti a San Bonifacio, ma soprattutto è stato un importante feudatario di Matilde di Canossa.
Sì, la famiglia di San Bonifacio è una famiglia comitale, quindi fa parte della, diciamo, dei conti, e quindi quando parliamo di queste figure anche di potere dobbiamo ricordare che sono famiglie che mettono le loro radici soprattutto in epoca longobarda, poi successivamente in epoca franca, e quindi quando al cadere di questi imperi, chiamiamolo così, devono per forza necessariamente continuamente ricercare una nuova autorevolezza, cercare nuovamente degli appigli anche storici per poter essere considerate ancora in questo caso il conte di Verona oppure il marchese o quelle altre cariche nobiliari che conosciamo. Quindi devono in certo qual modo fare riferimento o al papa o all'imperatore per ritrovare costantemente rinnovare costantemente la loro dignità. E la famiglia di San Bonifacio, anche qui è controversa se siano stati loro a dare il nome al paese o il contrario, perché San Bonifacio è conosciuto anche e soprattutto per la presenza dell'evangelizzatore della Germania che fu appunto San Bonifacio. Comunque sta di fatto che la prima presenza della famiglia è riscontrabile nel quel conte Milone di cui si ha la prima notizia nel 906 e che nel 953 viene considerato anche il marchese di Verona, quindi conte e anche marchese della città. Poi con una certa continuità la famiglia si espande e mantiene comunque nel tempo proprio queste due cariche, anche se normalmente viene riconosciuta come la famiglia comitale, quindi la famiglia dei conti di Verona. Pone la sua base ovviamente nel contado, come dicevamo in precedenza, e la pone soprattutto nel grande castello che era costruito nella zona che ancora oggi si chiama La Motta. Quindi non si trattava di un castello in muratura probabilmente, ma di una corte rurale all'inizio, costruita su un'altura e che attorno alla quale è stata costruita una palizzata o comunque un fossato per renderla più facilmente difendibile. E da qui, da questa motta, praticamente la famiglia di San Bonifacio arriva anche in città. Però, come abbiamo sentito, il vescovo rinfaccia a San Bonifacio, ad Alberto, al conte di Verona, rinfaccia di non avere in città neanche un palazzo dove poter risiedere. Non dimentichiamo che se erano i conti di Verona dovevano essere anche coloro che davano la giustizia, perché la giustizia civile dovrebbe essere stata fatta, diciamo, proprio dal conte. Quindi il vescovo rinfaccia loro di non avere un palazzo, quindi questo probabilmente indicava il fatto che c'era molta fatica ad avere proprio una presenza stabile e costante all'interno della città. E la figura di Alberto di San Bonifacio è molto importante per quanto riguarda la città, perché anche tra l'altro è una delle poche che da un punto di vista documentale è ben descritta. Abbiamo molti documenti che riguardano proprio Alberto di San Bonifacio, il quale aveva dei grossi problemi anche attorno. Io parlo di Cereta, è la famosa Cerea che conosciamo in questo momento, in questi nostri giorni, e i suoi possedimenti anche al di fuori della città erano spesso contrastati. Una cosa che non ha funzionato all'interno della famiglia dei San Bonifacio fu quella continua alternanza, sembra quasi dovuto ad un patto così non scritto ma comunque che andava rispettato, tra i due rami, per cui continuamente si passavano le cariche da un ramo all'altro della famiglia. Mm-hmm. I figli di Alberto di San Bonifacio non divennero mai conti e l'autorità comitale della sua città di Verona passò al ramo di suo fratello, diciamo così, con quel famoso mal regolato dei San Bonifacio, che poi sarà colui che si avvicinò soprattutto alla figura di Ezzelino da Romano, dando in questo modo proprio, diciamo così, la
mazzata finale
alla famiglia, che a metà dell'epoca comunale e a metà dell'epoca scaligera venne praticamente annientata. Curiosa è anche la fine di Alberto di San Bonifacio, perché morì a Bari in procinto di imbarcarsi per la Terra Santa. Siamo nel 1135 e la cronologia della Terra Santa non è particolarmente pericolosa in questo momento, quindi non c'era necessità di chiamare forze nuove, soprattutto da un punto di vista militare. Quindi penso che questo suo viaggio in Terra Santa, perché siamo certi, perché detta il proprio testamento proprio nel porto di Bari, questo suo viaggio in Terra Santa debba essere considerato proprio un vero e proprio pellegrinaggio, e quindi non un'azione militare.
Insomma, abbiamo esplorato un po' la figura di Alberto di San Bonifacio, che insomma non l'abbiamo detto, ma fu molto legato al partito guelfo e a Matilde di Canossa.
Sì, è vero, verissimo.
E probabilmente nascerà anche lì il fatto del contrasto con l'altro ramo della famiglia, se poi l'altro ramo della famiglia diventerà
in qualche modo ghibellino
appunto. E insomma, vi invito anche a voi ascoltatori ad andare un po' a cercare magari qualche ascoltatore di San Bonifacio che ha voglia di documentarsi sul proprio paese, andare a documentarsi appunto sulla figura di Alberto di San Bonifacio. Insomma, anche in Biblioteca Civica qua a Verona ci sono tantissime opere, con tantissime ricerche che potrete consultare. Vi diamo il saluto e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 17, ricordandovi che ci sarà la replica venerdì alle 22.30. Vi invitiamo a mettere mi piace alle nostre pagine Facebook del programma Gli Scaligeri di Verona Fuori Aula Network, o alla pagina Facebook del romanzo di Italo Gli Scaligeri di Verona. Andate a visitare il sito internet gliscaligeriverona.it, dove potrete trovare un bellissimo blog dove leggere qualche novità, qualche curiosità su Verona Scaligera. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!